Bentrovati cari ascoltatrici e cari ascoltatori alla nuova puntata di Cia che si pare, io sono Aldo Guidi con
Chiara Palumbo
e vi parleremo di teatro e cinema. Cosa abbiamo in pentola, cosa bolle in pentola oggi, Chiara?
Allora, oggi abbiamo un altro grandissimo appuntamento che è una grandissima ospite soprattutto. Perché oggi torniamo a parlare di un appuntamento che debutta questa sera al Teatro Carcano a Milano, che è in realtà un ritorno, cioè il Nost Milan. Forse i nostri ascoltatori hanno presente di cosa stiamo parlando, della celeberrima commedia di Bertolazzi che ha debuttato proprio al Teatro Carcano nel 1893 e che è tornata sulle assi del palcoscenico del Teatro Carcano in tre anni diversi, in un progetto di arte partecipata che è stato curato da ATIR, che è la compagnia teatrale diretta da Serena Sinigaglia, che è la nostra ospite con la quale parleremo tra poco, che hanno riunito un gruppo, un foltissimo gruppo di cittadini milanesi per raccontare il primo anno la povera gente, il secondo anno gli sciuri e quest'anno per riportare in scena proprio l'opera originale, ovviamente in un modo molto tipico di ATIR, cioè portando in scena un coro di cittadini milanesi, questa volta 30 persone, non più le centinaia degli scorsi anni, e soprattutto con una maestra di cerimonie, ed è proprio il caso di dirlo, come Lella Costa, che era già in scena gli anni scorsi e che quest'anno torna in scena recitando addirittura in milanese. Insomma, debutta questa sera a partire dalle 19:30 ed è in scena fino a domenica 8 con una serie tra l'altro di presenze in foyer di associazioni che si occupano di beneficenza e di cittadinanza, per cui non solo lo spettacolo, sono spettacoli meravigliosi e quello di quest'anno sono certa lo sarà ancora di più, ma un mondo, una città da scoprire, ma ce lo facciamo raccontare direttamente da Serena Sinigaglia. Benvenuta Serena Sinigaglia, che acchiappiamo durante le prove del Nost Milan. Io proprio per non rubarti tempo, Serena, comincerei subito perché mi piacerebbe che tu ci raccontassi prima di tutto di questo progetto che partiva tre anni fa. È appunto un progetto in tre tappe dove avete preso il Nost Milan storico per raccontare la città. Il primo anno avete raccontato la povera gente, il secondo anno i signori, quest'anno adesso ce lo racconti tu, ma mi interessava soprattutto farti raccontare che questo è un progetto che sta dentro a un lungo percorso che ATIR fa da tanti anni con i laboratori, con la città, per cui raccontaci un attimo brevemente la strada fino a qui.
Brevemente mi chiedi una sintesi.
È difficile.
Difficilissima. Ma
solo
guarda,
perché ho altre domande.
Brevemente, noi come compagnia ATIR facciamo laboratori da sempre, da quando abbiamo cominciato a fare anche gli spettacoli più tradizionali, diciamo serali, perché riteniamo che oggi la funzione del teatro non sia soltanto produrre lo spettacolo finale, ma invece aiutare, no? Mettersi accanto all'istruzione e alla salute per dare una mano al tessuto sociale, alla coesione sociale. E quindi saranno più di 20 anni che abbiamo laboratori diffusi nella cittadinanza. Quando avevamo il Teatro Ringhiera a Milano era diventato un po' il presidio anche di questi laboratori, poi è stato chiuso per ragioni di sicurezza della struttura e a questo punto, non avendo più una casa, ho pensato che potessimo avere una casa metafisica nel racconto condiviso, nell'epos condiviso. Mm-hmm. E così è nato questo progetto triennale di El Nost Milan, che si è intersecato col Carcano, perché va detto che El Nost Milan di Carlo Bertolazzi debuttò al Carcano a fine 800.
Perfetto. Allora, una delle tante peculiarità di questo progetto bellissimo, che spero che abbia visto anche gli anni scorsi chi ci sta ascoltando, è che nelle scorse edizioni, soprattutto nei primi due anni, ci sono stati in scena centinaia, direi, di cittadini mettendo insieme entrambi gli anni, e io mi sono sempre chiesta che sfide, che richieste fai tu da regista a tutto quel gruppo di persone che intanto non hanno un'esperienza di teatro tradizionale, ma che tu hai sempre trattato come attori. Cioè, le richieste da spettatrice, mi sembra il lavoro che tu fai è sempre un lavoro che tratta i cittadini esattamente come tratti gli attori.
Allora guarda, anche questa, Chiara, è una domanda complessa e tu mi chiedi poco tempo, è una bellissima domanda. Allora, in realtà io credo che entra in campo il rispetto. Nel momento in cui tu vai sul palcoscenico, credo che sia dovere del regista e di tutto lo staff che sta dietro le quinte proteggerti, perché ti stai esponendo, che tu sia un attore professionista o che tu sia un amatore. Ed esistono strumenti tecnici e anche non umani per proteggere le persone che salgono sul palcoscenico, per fare in modo che siano a loro agio, perché soltanto se saranno a loro agio sarà a proprio agio anche il pubblico e accadrà un incontro, accadrà l'esperienza che poi è in teatro. Quindi diciamo che io mi occupo di fare in modo che tutte le diverse nature che si aggirano sul palcoscenico, compresa Lella Costa, che è la super professionista, no? Ed è la superstar, però anche Lella ha bisogno di essere protetta, perché non è facile andare sul palcoscenico e non è facile riuscire a raccontare con chiarezza e serenità una storia a qualcun altro. Quindi ecco, quello è il mio dovere. Dopodiché invece tutti insieme in questo progetto vogliamo essere cittadini consapevoli, cioè cittadini che si assumono la responsabilità di dire il proprio piccolo grande punto di vista sulla città che abitano e di dirlo ai propri concittadini, una sorta di città che si rispecchia nella città, e crediamo che questa assunzione di consapevolezza, di cittadinanza, sia una forma di militanza attiva molto importante nel disastro sociale a cui assistiamo nelle grandi metropoli.
Sì, a proposito di società e grandi metropoli, allora, gli altri appuntamenti raccontavano la città di oggi, questo invece torna al testo originale. Ora, tornando al tuo percorso, tu sei una regista che nel suo percorso ha lavorato molto sulla lettura contemporanea dei classici. Mi chiedevo che sfide ti ha messo davanti questo testo dell'Ottocento portato in questo nuovo contesto, in questa nuova lettura.
Ma guarda, sono due sfide essenziali. La prima è la lingua, perché è un testo in milanese. Se il milanese a Milano non lo parla e soprattutto non lo capisce più nessuno. E quindi la sfida era riproporre la lingua del Bertolazzi, trovando innanzitutto il modo per veicolarla nella maniera più filologica e corretta possibile, e dall'altra parte fare in modo che il pubblico ne goda e la comprenda. E dall'altra è proprio il dato di finzione, nel senso che per la prima volta i nostri cittadini, la nostra comunità, che come tu giustamente dicevi non saranno più 170, ma saranno 30 circa, tutti provenienti dai diversi laboratori. Quindi ho scelto 2-3-4 cittadini di ogni laboratorio. Abbiamo gli over 60, abbiamo drag king, abbiamo gli adolescenti, abbiamo i bambini, abbiamo i diversamente abili, insomma abbiamo tutta la cittadinanza, un campione di tutta la cittadinanza. Però questa volta, a differenza degli anni scorsi, fanno una cosa più complessa, per quello ho voluto un numero più piccolo di persone, perché qui devono proprio entrare pienamente nella finzione, Mentre negli altri due anni scrivevano drammaturgie che in qualche modo i drammaturghi che seguivano il progetto gli scrivevano addosso sulla base delle esperienze che loro facevano direttamente nei luoghi della povertà e nei luoghi della ricchezza oggi a Milano, questa volta devono raccontare una storia di finzione ambientata a fine Ottocento, una storia verista ambientata in fine Ottocento. Quindi qui lo scarto attoriale è ancora più grosso, la sfida è ancora più grossa, perché sono proprio parole non loro, sono parole del Bertolazzi. Ecco, queste sono le due grandi sfide, e la ragione era perché volevo omaggiare questo che secondo me ha tutti gli effetti, questo testo che secondo me ha tutti gli effetti, merita di entrare nel novero dei classici della letteratura italiana, in questo caso in dialetto, ma non ha nulla da invidiare ad altri grandi classici di altri dialetti, un po' dimenticato, perché l'ultima grande rappresentazione è quella di Strehler negli anni 50, che tra l'altro gli aprì poi tutte le rappresentazioni di Brecht. E io volevo omaggiare questo testo perché credo che i testi, appunto, parlavo di un'epica che può diventare casa condivisa, si può far sentire parte di un tutto anche quando quel tutto si è spezzato. Quanti popoli, pensiamo agli armeni, pensiamo a quanti popoli che non hanno una casa, che sono costretti a emigrare per guerre e carestie, si riconoscono in un tessuto di storie. Secondo me il Bertolazzi è una di queste storie possibili, che sa creare legami perché ci ha traghettato, ispirato per 3 anni. Quindi noi ce la proviamo a raccontare esattamente la storia di Bertolazzi. Grazie alla presenza di Lella irromperà anche la lingua del Bertolazzi, perché Lella, da grande professionista, affronterà anche questo scoglio, e speriamo che vada tutto bene.
Sicuramente sì. Beh, avete dalla vostra, appunto, 2 anni, due esperienze straordinarie, questo è ancora più stimolante, appunto per i motivi che ci dicevi, e quindi sarà sicuramente bellissimo e affascinante per chi ci sarà, e quindi venite a teatro tutti quanti, mi raccomando. Io, prima di farti l'ultimissima domanda, chiederei al mio socio Aldo qua di fianco se ha una curiosità.
No, buongiorno. La curiosità, buongiorno. La curiosità è proprio nella struttura che ci hai raccontato, di coinvolgimento di questi diversi pubblici, attori, eccetera eccetera. Cioè è veramente un percorso. Io non sono un frequentatore, lo confesso,
male.
Cioè, vado a teatro ogni tanto a vedere certe cose. Devo dire che questa cosa mi ha intrigato particolarmente, proprio per la modalità, per chiaramente c'è anche il discorso di riprendere un grande classico, come dicevi tu, però mi incuriosiva proprio la vostra metodologia di messa in scena.
Ma guardi, un lavoro del genere non si potrebbe fare se non affondasse le sue radici nella durata. Ripeto, come compagnia ATIR, noi nasciamo nel 1996 e già dal 97 abbiamo cominciato a proporre laboratori teatrali rivolti alla cittadinanza in diversi luoghi, in particolare del Municipio 5, ma insomma diffusi in tutta la città. Quindi stiamo parlando di quasi 30 anni di esperienza sul territorio, di condivisione di percorsi che poi hanno creato legami anche con strutture sociosanitarie, con cooperative di educatori, psicologi, psichiatri. Il teatro dovrebbe aiutare in qualche modo ad unire le strade culturali, cioè la cultura si fa anche unendo l'istruzione a gli operatori sociosanitari. Cultura significa un atteggiamento di scendere per strada che collega, che connette, ma non si può fare senza la durata. È un lavoro lento, non è un lavoro che immediatamente mostra i suoi risultati. Certo. Quindi dopo 30 anni si è in maniera naturale, organica, creata una comunità di cittadini che tra l'altro ha sostenuto il Teatro Rinviera quando è stato così improvvisamente, diciamo, chiuso.
Assolutamente.
Tra l'altro, notizie di questi giorni, dovrebbero essere partiti i lavori di ristrutturazione. Quindi finalmente, forse tra qualche tempo,
c'è una speranza,
riaprirsi, sì, quella luce. Quindi la comunità c'è, è forte, e quello è l'importante.
È molto bello quello che ci sta raccontando, perché in effetti, a differenza io mi occupo di più che altro di cinema, a differenza del cinema, lo spettatore teatrale è molto più coinvolto, molto più interrogato su quello che sta assistendo, eccetera eccetera. Bello.
Ti rubo solo, Serena, qualche minuto ancora, visto che ce l'abbiamo, per fare un altro passo sul tuo percorso, nel senso che tu, oltre alla tua carriera da regista di prosa, hai anche altre due anime, che sono quella della regista d'opera e del percorso con i classici, per cui del milanese un po' ci hai parlato, ma questi 30 di cui ci accennavi prima vanno a comporre in qualche modo una sorta di coro che rifà eco a quello che è anche il tuo percorso con col teatro greco. Mi incuriosiva capire come il Bertolazzi da un lato parla oggi, ma dall'altro invece a te come regista fa risuonare anche altri linguaggi e altri percorsi che hai già affrontato.
Ma sai, le strutture, noi dobbiamo le strutture drammaturgiche ai classici greci, siamo figli dei classici greci. Quindi le tragedie, le commedie greche e i racconti epici, l'Iliade, l'Odissea, hanno in qualche modo informato di sé tutta poi la storia della drammaturgia occidentale successiva. Quando noi vediamo un coro di voci, un coro, un popolo in scena, perché lo chiamiamo coro? Grazie ai greci, lo abbiamo imparato con loro. Io devo tutto allo studio dei classici, devo gli strumenti per non spaventarmi di fronte alle coralità, saper distinguere un coro da una massa, ma qui ci metteremmo troppo, ma io non credo che sia diverso. Io penso proprio che il coro che Bertolazzi propone, ed è proprio un coro di umanità presenti nei vari luoghi della Milano dell'Ottocento, che agisce intorno, contestualizzando i protagonisti, è proprio il ricalco della struttura classica della tragedia antica, semplicemente calata poi nel contesto della Milano dell'Ottocento. Perciò, lavorando esattamente come lavoro quando faccio Supplici o faccio Elettra o faccio Eumenidi, è la stessa identica struttura.
Perfetto, per cui ulteriore motivo per capire quante cose insieme andremo a vedere venendo al Carcano a vedere. La diretta, a volte succedono anche queste cose. In realtà aveva finito, per fortuna, Serena Sinigaglia, che ringraziamo di essere stata ospite nel mezzo dell'impegno che sono le prove di questo spettacolo meraviglioso, che a questo punto, l'abbiamo detto, vi aspetta tra stasera e domenica 8. Sono molto contenta, tra l'altro, di aver avuto ospite Serena Sinigaglia, perché io mi auguro che chi ci ascolta la conosca, ma è forse la più grande regista che abbiamo oggi in Italia, quindi è un'altra delle bellissime ospiti che questo appuntamento del giovedì mattina ci sta regalando. Tra l'altro, il nostro Aldo mi raccontava prima di quello che ci diceva Serena, cioè della storia, lunga storia che questo spettacolo ha anche con il Piccolo Teatro e Streller, insomma tanti tanti motivi davvero per vederci al Teatro Carcano, e grazie di nuovo a Serena Sinigaglia.
Ok, io volevo dire adesso a Franco Pacini, che è il nostro regista, se magari andiamo dopo con la musica, perché sono preso dal discorso di Serena, perché volevo annunciare quella che è forse una delle pellicole più attese dal pubblico cinematografico, il pubblico quello più attento, no? Che è la stazza accanto di Almodovar.
Non vedo l'ora.
Ecco, e che esce in tutta Italia oggi, inizia la programmazione domani a Saronno, e noi fan di Almodovar ci siamo già accorti da tempo che la morte è diventato forse uno dei temi centrali della sua opera, ma mai come negli ultimi anni, questo negli ultimi film, è probabilmente forse anche complice il tempo che passa, e questo confronto lo vediamo che si è fatto molto più serrato. La stanza accanto, vi ricordo, è stato premiato con il Leone d'Oro all'ultima mostra cinematografica di Venezia, è tratto da un romanzo di Sigrid Núñez, Water Going Through, ma è anche il primo film di Almodóvar girato in lingua inglese. Infatti, come protagoniste ci sono queste due grandi attrici americane, anzi americana e inglese, la Tilda Swinton, Algida, incredibile, e Julia Moore, e c'è anche John Turturro, come fa un cameo nell'opera. Stavo dicendo, parliamo di morte, è un film, è una storia di amore e di eutanasia, però non affronta il tema eutanasia sì, eutanasia no, affronta il tema del fatto, come dice, del fatto di affrontare la morte ma preoccupandosi dei vivi, tanto è vero, lo dice il titolo, no? La stanza accanto, in inglese The Room Next Door, cioè la stanza della porta accanto, dove succederà appunto questa cosa, però è visto dal dramma di chi resta, no?
Nel caso anche mi viene da pensare un atto di cura, no? Perché alla fine sono due amiche che scelgono di passare insieme un momento.
Esatto, queste due amiche che si ritrovano dopo tanti anni. Abbiamo da una parte Marta, che è la Tilda Swinton, che faceva la reporter di guerra, e dall'altra Ingrid, interpretata da Julianne Moore, che invece è una scrittrice di romanzi un po' semi-autobiografici, eccetera. Si ritrovano dopo tanto tempo, non importa sapere se erano state amanti o no, quello che conta è la loro amicizia e la richiesta da parte di Tilda nei confronti di Julianne Moore di accompagnarla verso questo atto finale. E è una sceneggiatura di Almodóvar, incardinata più che altro sulla parola, no? Quindi è una conversazione tra due grandi attrici più che un film di azione,
molto teatrale,
molto teatrale, tra l'altro con una grandissima eleganza formale. Ci sono delle inquadrature che veramente, cioè, rubano il fiato. La fotografia è di Edu Grau, catalano, e Almodóvar ne parla come di un vero e proprio recital in cui sono gli attori a raccontare davvero la storia, ed è forse anche la chiave per leggere questo tipo di film. Vi ricordo gli appuntamenti al Cinema Prealpi a Saronno a partire da domani alle 21, sabato nei due orari delle 17.30 e delle 21, domenica lo stesso, 15.30 e 21, e lunedì alle 21. Sempre al Cinema Prealpi vi segnalo martedì 10 alle ore 20.15 il balletto Cenerentola, tratto dalla famosa favola di Charles Perrault, su musiche di Sergei Prokofiev, che è in diretta dalla Royal Opera House di Londra con i ballerine della Royal Ballet. Mentre al cinema Silvio Pellico questo weekend continua la programmazione di quello che ormai è un blockbuster delle sale cinematografiche, che è Oceania 2, questo film di animazione di casa Disney. Quindi abbiamo venerdì alle 21, sabato alle 14.45, domenica 15, 17.45 e 21, e lunedì alle 21. mentre mercoledì 11 vi segnalo quello che è ormai un classico del Natale dal 1983, che è Una poltrona per due, un famoso film di John Landis con Dan Aykroyd e Eddie Murphy. Mercoledì
non è Natale senza Una poltrona per due,
esatto, mercoledì alle ore 21, mentre torno indietro, questo sabato 7 dicembre, sempre a Silvio Pellico, alle 17.45, abbiamo la possibilità in diretta di assistere alla prima della Forza del Destino di Giuseppe Verdi.
La prima della Scala,
la prima
diffusa.
Della Scala, tra l'altro con apericena durante l'intervallo, che sono curiosissimo. Allora,
saranno alla Scala, che meraviglia.
Esatto. Allora, invece, per quanto riguarda il Cineforum Saronnese, oggi c'è ancora, oggi che è giovedì, alle 15:20 e 15:30 e poi alle 21 c'è l'ultima possibilità di vedere Vermiglio,
che da non perdere.
Film premiato, un premio speciale della giuria della Mostra del Cinema di Venezia per la regia di Maura Del Pero, che è un film veramente imperdibile per come racconta la comunità rurale trentina alla fine della prima guerra mondiale, una storia anche molto struggente, ma quello che colpisce soprattutto è il punto di vista femminile, cioè le protagoniste sono le donne.
E poi l'eleganza formale di cui dicevi prima anche per Almodovar, c'è una sorta di filo che si tende tra gli spettacoli di questi giorni.
Di qualità. Però devo citare quello che sarà la nuova proposta del Cineforum la prossima settimana, Persona non grata, film austriaco del 2024 che è tratto purtroppo, devo dire, da una storia vera, perché narra la vicenda di un'ex campionessa di sci ritiratasi inspiegabilmente a 22 anni. La morte del marito e poi anche la visita molesta di un vicino malintenzionato fanno come esplodere i traumi del suo passato che sono stati probabilmente che ha nascosto a lungo nel silenzio, e quindi la protagonista decide di dire la verità sulla federazione sciistica di cui ha fatto parte in gioventù, ma soprattutto dello stupro subito da adolescente. Ricordo gli orari del Cineforum al cinema Silvio Pellico martedì prossimo alle 20.45 e giovedì alle 15.30 e alle 21, mentre al cinema Prealpi di Saronno mercoledì 15.30 e 21 Persona non grata sarà l'ultimo film del Cineforum saronnese per questo 2024. Si riprenderà infatti il 7 gennaio con un omaggio a Gian Maria Volonté, e parleremo anche dei suoi ascendenti saronnesi, e il film è di Luigi Comencini del 1987, Un ragazzo di Calabria. Allora, puntata
piena di argomenti, densi,
però abbiamo una cosa da dire, vero Chiara?
Abbiamo una sorpresa, un regalo di Natale da parte di Ciò che si fa.
Perché domani alle 11.05, giusto?
Credo di sì. Lo saprete dai nostri appuntamenti poco tra poco dal nostro radiogiornale.
Esatto, andrà in onda una puntata speciale di Ciò che si fa,
in cui racconteremo la programmazione natalizia del Teatro Giuditta Pasta e chissà.
A presto.
Grazie.